presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone impressionabili, quelle che non possono vedere neanche una goccia di sangue senza avere un mancamento, quelle che considerano i film horror un buon modo per stare sveglie tutta la notte, meglio del caffè, quelle che appena entrano dal dentista immaginano usi spregiudicati di tutte quelle punte, lame e frese. Questo giovedì 15 gennaio è tutto per voi che siete sensibili come pellicole fotografiche e che spesso, troppo spesso, dovete chiudere gli occhi di fronte al mondo.
Quando c'è quel fastidio irresistibile che devi fuggire via.
Senza che ti devi tappare le orecchie, gli occhi.
Sai che io non ho mai guardato un film d'horror in vita mia, tipo?
Io forse sì, ma non dall'inizio alla fine, sicuramente.
No, guarda, ogni mattina che passa, no?
Mi danno fastidio anche i rumori dei film horror, quegli smiac, quel crack,
Gente per cui mamma ho perso l'aereo potrebbe essere già troppo,
già
dal
troppo.
Punto di vista.
Beh, in effetti guarda che il bambino ne combina tutte le cose terribili, sarebbero morti, la maggior parte delle persone sarebbero morte dopo quelle, gli attacchi che lui fa ai ladri, e invece loro vanno avanti. Vabbè.
Eravamo pronti per un nuovo attacco, missili, guerre. No, state tranquilli, stamattina solo le guerre che c'erano già, non
sì,
c'è l'attacco all'Iran.
E trattative economiche per comprare dei territori.
Sì, peraltro invece succedono cose interessanti, perché appunto l'aprire tutte le scatole delle sicurezze passate e rovesciarne i contenuti fa sì che si creino nuovi ordini. Lo sai che si sta creando un'alleanza militare nucleare tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia.
Ah, questa è nuova.
Assolutamente nuova, ne parla il Sole 24 Ore, non avevo mai sentito parlare, eppure è già realtà. Interessante,
se,
no?
Ma se la mettiamo insieme alle operazioni, le esercitazioni di guerra dei BRICS, che insomma, invece di sottoscrivere trattati economici, fanno prove di
Sì,
di
mentre
navi,
noi continuiamo a dispensare di essere il centro del mondo, per cui discutiamo su sostanzialmente le indecisioni continue dell'Unione Europea, insomma il dibattito infinito degli europei su qualsiasi cosa, l'Ucraina, ma anche su tutto il resto, e Milemmi, il resto del mondo
si muove,
si sta attrezzando alla nuova epoca militare, muscolare e così via, ahi noi. Allora, quando pensi alla Groenlandia, cos'è che ti viene in mente? Ghiaccio, eccetera.
Sì.
E qual è la voce più cristallina, più interessante che viene dai ghiacci?
Björk?
Ma sai che sei sempre bravissima.
L'ho indovinata. All these accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional. Landscapes, they puzzle me. The riddle gets solved and you push me up to this state of inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel emotional.
voce.
Che voce. Diversa dalla mia, che mi hai dato questo spicchio d'arancia buono, grazie, ma mi ha fatto venire tutti dei brividini.
Ma veramente, ma no, è buonissima.
Era buonissimo, grazie.
Le arance di Alcamo.
Vedi, dalla Sicilia, come sì. Ciullo da Alcamo, te lo
ricordi? Ma che bello. Alcamo Marina,
Posso partire dal Manifesto e dai Neanderthal? Partiamo proprio dagli inizi. Partiamo
cioè, non da quei Neanderthal del Manifesto?
No, partiamo da un articolo sui Neanderthal di Federico Gurgone che ci ricorda che è stato finalmente aperta una sala al MUCIV di Roma, finalmente riservata ai Neanderthal a partire dalla scoperta di Grotta Guattari. Però poi fa una riflessione molto interessante. L'ossessione per le origini dell'umanità fra teorie fantasiose e molta ideologia. Dice così: l'invenzione della preistoria, l'ossessione per l'origine dell'uomo e della civiltà è un libro di Stefanos Gerulanos, che è uscito per Einaudi, soffia aria fresca in faccia al dibattito cupo e autoreferenziale che informa gli studi sul remoto passato umano. L'autore insegna storia europea delle idee alla New York University. Il punto di Stefanos Gerulanos in questo libro è che la preistoria non è neutra, nemmeno la storiografia, era già nota a Tucidide, lo è, ma poggia su fonti verificabili, quelli che secondo Popper fondano lo statuto di scientificità di una teoria sul principio di falsificabilità, cioè che ciò che si ritiene vero è tale purché chiunque, dati alla mano, possa smentire. Nella divulgazione preistorica, invece, l'interpretazione dei dati assume, giocoforza, un valore preponderante. Così, la preistoria diventa lo specchio dentro il quale osserviamo compiaciuti la nostra personale filosofia della storia. Difficile confutare chi sostiene, argomentando bene, che per creare uno stato di sudditi basta una feroce tassazione sul grano, che nel paleolitico ci fosse maggiore parità di genere, che l'umanità sarebbe emersa imparando a cuocere i cibi oppure addirittura assumendo gli allucinogeni contenuti nei funghi. Nostro esistenziale doppelganger è il Neanderthal. Gerulanos ricorda di quando era bambino. TV e professori presentavano alla sua attenzione esseri sconvenienti, asociali, cadaverici, quasi si fossero estinti per il male di vivere. Mentre il bambino cresceva, però, la loro pelle si sbiancava, il volto si faceva dolce, gli occhi celesti si mettevano a guardare ottimisti al futuro, come il pensatore di Rodin. Questa nuova raffigurazione, si chiede l'autore, di chi parla? Dell'oggetto dell'indagine o degli studiosi, anticoloniali o destrorsi convinti che i sapiens fossero venuti dall'Africa per massacrare gli autoctoni europei? Il libro parte da Rousseau e chiude il cerchio con una domanda a lui cara. La violenza è davvero innata? Perché, nota Gerulanos, il nostro atteggiamento nei confronti del passato remoto inizia sempre con uno stupore infantile, ma poi finisce nel pregiudizio e nella violenza. Secoli di dispute senza soluzione, misurate col fuoco sulla pelle degli alieni colonizzati e razzializzati, in cui non siamo nemmeno riusciti a capire l'essenziale. Allora, scrive Gerulanos, tanto vale ammetterlo, senza la grande storia delle nostre origini ci manca semplicemente una buona definizione di umanità. Meglio non pensare più quindi a ciò che siamo stati, meglio uno scetticismo al servizio di una teoria migliore per il domani. È una cosa interessante, no? Ripeto il titolo del libro, L'invenzione della preistoria, l'ossessione per l'origine dell'uomo e della civiltà di Stefanos Gerulanos per Einaudi. Volevo poi partire da questo.
Un po' di scetticismo.
Visto che non ne possiamo sapere nulla, almeno diamoci una buona definizione di umanità. Visto che l'interrogativo era se la nostra violenza nel genere umano sia innato, guarda caso, oggi sulle pagine di Avvenire c'è un articolo di Damiano Palano, Eric Fromm e l'animale devastatore. Si parte dall'etologia, no? Quella fondata da Konrad Lorenz, Nicolas Tinbergen e Carl von Frisch, che hanno tra l'altro preso il Nobel per la medicina nel 73, dedicandosi allo studio di animali e di insetti. In particolare avevano mostrato come alcuni comportamenti fossero il risultato di istinti, cioè di componenti innate. La novità introdotta da Lorenz era quando appunto lui inserì tra i suoi oggetti di osservazione anche l'Homo sapiens e soprattutto quando si interrogò sulle radici del comportamento aggressivo, quello che Freud poi aveva etichettato con la formula della pulsione di morte. Pubblicando Il cosiddetto male, si intitola così il libro di Lorenz, evidenziò infatti le somiglianze fra i comportamenti aggressivi degli esseri umani e quelli di alcune specie animali. Così facendo entrava nel campo dell'antropologia, della sociologia, della scienza politica, ma soprattutto sosteneva che anche gli esseri umani avevano tendenze innate e fra queste ci fosse proprio l'aggressività. La fortuna di quel genere aveva probabilmente anche una radice politica, perché nel mondo in cui esplodeva la contestazione studentesca, la violenza politica dilagava, la spiegazione etologica offriva un efficace strumento a chi voleva smontare le motivazioni che i protagonisti davano della loro protesta. Per chi indossava gli occhiali dell'etologia, alla base delle rivolte non stavano infatti le diseguaglianze sociali, le trasformazioni economiche o l'autoritarismo delle istituzioni, ma solo le tendenze aggressive accentuate dalla sovrappopolazione. Il successo delle tesi di Lorenz e dei suoi epigoni dovette inquietare un ormai anziano Erich Fromm, nato nel 1900 e morto nel 1980, che dedicò ben 6 anni alla stesura di questa anatomia della distruttività umana. L'obiezione principale che lo psicanalista indirizzava a Konrad Lorenz concerne proprio questa, la peculiarità della distruttività umana. Gli animali sono a suo avviso contrassegnati da un'aggressività benigna, un impulso programmato filogeneticamente che spinge ad attaccare o a fuggire quando vengono minacciati. Gli esseri umani sono invece caratterizzati da un'aggressività maligna che possono indirizzare verso i propri simili. L'Homo sapiens osserva, infatti Fromm, può essere trascinato dall'impulso di uccidere e di torturare provando voluttà, ma soprattutto è l'unico animale che può uccidere e distruggere membri della propria specie senza alcun vantaggio razionale, né biologico, né economico.
Senza alcun vantaggio.
Per pura malignità.
Chi lo sa, alcuni lo chiamano, no? La stigma di Caino, altri. Che io cos'è? So. Sicuramente una cosa la possiamo dire. L'erreur est humain.
Celui qui portait pas de jeans, mais des tissus bariolés de l'Afrique, de cymbalettes et de plastique. Il vivait là au milieu des bâtiments. Et racontait à tue-tête des boniments l'histoire d'un pays qui raconte aux enfants que c'est nous les méchants. C'est nous les plus méchants. Il disait c'est un pays où t'es libre. En gros, enfin selon la couleur de ton chapeau. Un pays qui veut nous protéger des malheurs. Il veut être le gendarme, c'est nous les voleurs. L'erreur est humaine, mais l'humain. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, mais l'humain. L'erreur est humaine, mais l'humain. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, mais l'humain. Il disait j'ai 7 ou 8 langues dans ma bouche. Si j'en avais que 2, il trouverait ça à louche. Mais c'est qui nous ferait manger du sablé. Comment dit-on farine animal en anglais. On mangeait tout et comme à ce train. On sera plus que des poules qui piquent en sacrin. On était quoi avant qu'ils se ramènent. Ben on savait ce qu'était qu'une semaine. Un week-end, un 1er mai ou des vacances. Ils nous font marcher sur la tête et quand ils pensent. Ils ont la tête, ils ont la tête, la plus honnête, mais méfie-toi. C'est le képi de la planète. L'erreur est humaine, mais l'humain. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, mais l'humain. L'erreur est humaine, mais l'humain. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, mais l'humain. Je vous le dis, ils sont dedans. Mon peuple à moi a bien plus de 1000 ans. Mon nom n'a pas pris une ride. Il a sa trace gravée dans les pyramides. Avant qu'ils se ramènent ou qu'ils nous crèvent. Avant qu'ils nous pompent l'oxygène et la sève. Au nom des thunes, au nom du fils. Au nom du Nasdaq, au nom du bénéfice. Nous on savait que si la thune a pas d'odeur, pas la sentir, c'est passé un mauvais quart d'heure. Elle disait ça, cette face de paumée. Un chantant comme Falamé. Comme Falamé. L'erreur est humaine, mais l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, mais l'humain. L'erreur est humaine, mais l'humain. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, mais l'humain. L'erreur est humaine, mais l'humain.
Zebda. Non è male, eh? L'errore to man.
Sì. Ecco, a proposito di errori, tentativi, ma anche di violenza di cui abbiamo parlato prima oggi, nella pagina della cultura di Repubblica, Simonetta Fiori ci parla del libro Voglio uccidere Mussolini di Bruno Manfellotto, uscito per La Terza, e scrive: che cosa hanno in comune un'aristocratica irlandese amante dell'arte, uno spettinato anarchico di Carrara, un ufficiale gentiluomo che fa il baciamano alla cameriera, un sardo dagli occhi azzurri non insensibile alle ballerine e un ragazzetto di 15 anni chiamato a casa Patata, forse per le sue doti non particolarmente brillanti? Messi insieme in una stessa stanza potrebbero dar vita a un giallo sul genere di Agatha Christie, un romanzo però senza morto, ma trattandosi di uomini e donne in carne e ossa, sono i protagonisti di una storia vera, splendidamente raccontata da Bruno Manfellotto in un libro dedicato agli attentatori del Duce. Voglio uccidere Mussolini, appunto uscito per La Terza. Il filo che tiene uniti personaggi così diversi per indole, orientamento politico e radice familiare è la comune volontà di sopprimere il tiranno e insieme a lui il regime liberticida. Tutti attori solitari e non privi di eccentricità, malinconicamente vocati a una fine tragica, chi fucilato alle spalle dal plotone di esecuzione, chi punito con 20 anni di carcere, chi scannato con ferocia dagli scherani del Duce, chi rinchiuso in manicomio con il marchio della follia. Si chiamano Tito Zaniboni, Violet Gibson, Gino Lucetti, Anteo Zamboni, Michele Schirru. Ogni vita è una trama romanzesca che attraversa in modo diverso il ventennio nero, facendo luce sulle tante tessere che compongono la storia di quegli anni, dalla maleodorante retrobottega della polizia politica agli ambienti anarchici in fibrillazione, dall'antifascismo lacerato dalle divisioni politiche alle faide interne agli uomini di Mussolini. È una movimentata commedia umana quella raccontata da Manfellotto, dove ci si imbatte in nobili ma disordinati idealisti, spie e traditori della peggior specie, contesse maneggione, gerarchi corrotti, giornalisti cortigiani, magistrati asserviti e privi di scrupoli. Al di là degli affascinanti personaggi che animano il racconto, il vero deus ex machina resta sempre Mussolini, assai abile nel trarre profitto da ciascuno dei suoi attentatori. Ogni volta minimizza, perché sulla scena internazionale non deve essere messo in discussione il suo carisma, e all'ombra si adopera per approvare le leggi fascistissime che proprio 100 anni fa, tra il dicembre del 1925 e il 1926, segnarono la nascita della dittatura. Di fronte all'incredibile capriccio del caso, conclude Simonetta Fiori, è un milite a dare corpo alla domanda che è inevitabile porsi alla fine del libro. Ma se quello lì avesse avuto un minuto in più? Chiede a Nanny indicando Zaniboni e mimando il gesto con il proprio fucile. Però la storia non si fa con i sé e l'interrogativo resta senza risposta.
L'interrogativo senza risposta.
Voglio uccidere Mussolini di Bruno Manfellotto, uscito per La Terza.
Dicevi un Anteo Zamboni, chissà se era lui l'anarchico di Carrara, non me li ricordo
sì,
più.
Sì,
comunque,
è
forse è qua la canzone, guarda.
Siamo la ciurma,
il galeone, les anarchistes.
Una galera infame su cui ratta la morte, miete per lenta fame, ma gli orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla la scolta ogni ora. nostri disinvolano fra fetide carene. Siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruota le stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso è un funereo velo. Sorge sul mar la luna, ruota le stelle in cielo, ma sulle nostre luci.
Libertà
o morte. Chissà con che parole la cantano invece gli studenti in Iran in questi
esatto.
giorni.
Chissà cosa anche... cantano, chissà se quali. No?
Perché canzoni. Poi insomma l'alternativa in questi giorni è un po' quella, sembra di intuire, insomma è difficile che ce ne sia una terza. Però appunto parlavamo degli anarchici che attentavano alla vita del Duce. Nell'articolo precedente si metteva insieme questo gruppo di cospiratori, appunto l'aristocratica irlandese, l'anarchico di Carrara, l'ufficiale gentiluomo, e si diceva potevano sembrare un romanzo di Agatha Christie. In questi giorni lo stiamo raccontando, sono i 50 anni dalla sua morte. Su Domani Arianna Colci ci scrive: perché non riusciamo a fare meno di Christie? Nel 1926 in Gran Bretagna esce un romanzo destinato a cambiare per sempre la storia di un genere. Per il romanzo giallo o poliziesco, prima che le storiche copertine della collana Il Giallo Mondadori diventassero un'antonomasia, c'è stato un prima e un dopo l'assassinio di Roger Ackroyd, scritto da Agatha Christie. Quello che viene considerato oggi il capolavoro dei suoi primi 10 anni di attività letteraria. Il genere di cui Christie è un illustre rappresentante, più che poliziesco, viene definito come quello del whodunit, in italiano chi è stato, chi l'ha fatto, oppure giallo deduttivo, ossia quel genere letterario che prevede la presenza di un detective, in questo caso Hercule Poirot, di un luogo ben definito e chiuso, un piccolo paese o una villa o un hotel o addirittura una stanza, e la presenza di un piccolo gruppo di sospettati. Al centro c'è sempre l'assassinio improvviso di una persona che faceva parte del gruppo. Questo tipo di genere letterario, la cui trama ruota in gran parte attorno alla figura carismatica del detective, era già stato inizialmente sperimentato da Edgar Allan Poe, per poi essere canonizzato e reso ancora più popolare da Arthur Conan Doyle, che racconterà le vicende legate a Sherlock Holmes fino al 1927, un anno dopo la pubblicazione dell'assassinio di Roger Ackroyd. L'influenza di Poe e Conan Doyle nella creazione del personaggio di Hercule Poirot, figura istrionica, piena di British humor e di intuizioni geniali, è innegabile. Il contributo fondamentale di Christie al romanzo giallo, però, consiste nell'ideare un detective che metta al centro la razionalità unita a deduzioni e intuito. La vittima, con cui raramente il lettore riesce a empatizzare, è secondaria rispetto al puzzle di indizi, deduzioni, conversazioni e prove. Generalmente è una persona molto ricca, la cui ricchezza è spesso la causa di antipatie, rancori o desideri di vendetta. A 50 anni dalla scomparsa, le innovazioni letterarie di Christie rappresentano ancora il canone di un genere popolarissimo in un'industria editoriale in crisi. C'è questa rinascita del genere whodunit. Il New Yorker dedica a questo un podcast, Critics at Large, il puzzle mystery di Agatha Christie, dice che alla base di tanti prodotti culturali di adesso, ad esempio la serie Only Murders in the Building, molto carina, ve la consiglio, oppure la serie cinematografica Knives Out. Insomma, pare che il 30% dei lettori statunitensi abbia raccontato che sono stati i libri di Agatha Christie a introdurli al genere poliziesco, un lascito che racconta l'impatto formativo e, aggiungiamo, anche sentimentale di una scrittrice in grado di parlare ancora a tutte le generazioni.
Sì, in effetti non mi ricordo una vittima di Agatha Christie.
Perché non sono simpatiche, sono odiose tutte. Sono le 6:29, il momento della prima edizione del giornale radio questa mattina, a cura di Sara.
Annuisce Sara Milanese.
Ah sì?
È d'accordo, certo, con noi, sì.
Perché le vittime sono odiose.
Omar Caniello meno.
Che tocca a loro.
Tocca a loro, tocca a loro.
E torniamo dopo. Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Maybe sunshine, maybe rain, direi più rain in questi giorni.
Direi di sì, ci tocca.
Ce l'avevano detto e in effetti è arrivata. Buongiorno Simone Scapin.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Sì, in effetti qualche goccia oggi, anche domani, e poi probabilmente si proseguirà così anche nel fine settimana. Oggi abbiamo tante nuvole sulla pianura padana e anche sulla fascia prealpina, e qualche goccia di pioggia a tratti e fiocchi oltre 1300 metri. Invece sulle Alpi a tratti qualche schiarita irregolare. Le temperature minime oggi dai 3 ai 5 gradi sulla pianura, mentre le massime sono attese da 5 a 7 gradi. Domani nuvole in aumento su tutta la regione e piogge che poi diverranno più diffuse in tarda serata nella notte, e le temperature non avranno grosse variazioni rispetto a oggi.
Sì, perché noi siamo chiusi qui dentro, adesso in questo momento non vedo se fuori
è buio.
Sta piovendo o meno.
No, mi pare buio. Di...
perché ho parcheggiato come al solito la macchina in quel posto dove si crea quella...
ah, la gigantesca pozza.
L'acquitrino, esatto, quindi se continua a piovere io non riesco più a entrare.
Beh, questo Simone Scapin non può dirtelo.
Non può dircelo.
No, no, ancora no, così
lo
precisi
no.
Però
si
stanno
9.
Attrezzando fra qualche anno.
Grazie mille al Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese e soprattutto grazie a Simone Scapin. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, questo brano invece ha, penso che abbia quasi l'età di Simone Scapin, però ogni tanto, una volta all'anno, bisogna metterlo.
Ah, sì?
In queste giornate soprattutto. Arriva, Annie Lennox.
La signora Lennox con gli Rix Mix qui, insomma, David Stewart anche, non dimentichiamocelo, c'era anche lui. E anche se lei, ovviamente, essendo fantastica.
No, studiava flauto attraverso la Royal Academy of Music.
Ma chi, lei?
Sì.
Ah, vedi? Il flauto è quella cosa che puoi suonare, cioè non puoi cantare, mentre se suoni la chitarra puoi anche cantare. Un flauto meno, che dici?
Sì,
meno,
difficile.
Meno, decisamente. Allora,
facciamo, leggiamo un po' di brani, un po' di articoli interessanti oggi, senza filo, quattro segnalazioni secche, che ne dici?
Sì, partiamo dalle notizie degli esteri, che ce ne sono molti di più oggi sui quotidiani. Allora partiamo da questa del Sole 24 Ore, ce l'ha in prima pagina. Non è quest'altro. Arabia, Turchia, Pakistan verso una nuova alleanza per la NATO islamica. Allora, i media indiani la chiamano già Islamic NATO. È una nuova architettura di sicurezza regionale che sta prendendo forma lontano dai riflettori occidentali concentrati altrove. Al centro c'è il patto di difesa collettiva tra Arabia Saudita e Pakistan, che a settembre scorso hanno firmato un accordo di difesa reciproca con una clausola esplicita. Un attacco a uno dei due stati è considerato un attacco entrambi, simile all'articolo 5 della NATO. Una novità storica per Riyadh, che per decenni ha fondato la propria sicurezza quasi esclusivamente sull'ombrello statunitense. Ora, secondo Bloomberg, la Turchia sarebbe in fase di trattativa avanzata per aderire all'accordo. Il nuovo patto metterebbe Ankara sotto l'ombrello nucleare di Islamabad, l'unica potenza atomica tra i paesi maggioranza musulmana, mentre già ora costruisce navi da guerra per il Pakistan e condivide la tecnologia dei suoi droni Bayraktar TB2. L'Arabia Saudita, introducendo nel Golfo una deterrenza nucleare, segnala implicitamente che le garanzie USA non sono più percepite come automatiche né sufficienti. Emerge una frattura sempre più visibile, quella tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, già evidente nelle tensioni in Yemen. Abu Dhabi ha puntato tutto su una strategia di normalizzazione con Israele, cooperazione tecnologica più difesa high-tech in partnership con Stati Uniti ed Europa. Quindi si iniziano a creare delle fratture, il cosiddetto fronte dei paesi del Golfo.
Cioè, Emirati Arabi e Arabia proprio si sparano in Yemen, ti ricordi? Ah no, ero di turno una domenica quando mi ha sorpreso, si sparavano proprio, nel senso che l'Arabia Saudita ha colpito due cargo degli Emirati Arabi, li ha proprio bombardati. Seconda storia, Luca Ciarrocca su Domani, pagina 5. Il titolo è questo: miliardi, cripto e la rete italiana. Ecco la finanza parallela di Putin. C'è un sistema di fondi invisibili che serve a finanziare la macchina bellica, a girare le sanzioni e condurre operazioni politiche. Al centro dell'infrastruttura digitale usata dai russi c'è Tether, la criptovaluta inventata dall'italiano Giancarlo De Vasini. È una storia tra finanza, geopolitica e spionaggio e inizia con Nicolás Maduro, tra i principali artefici della diffusione della criptovaluta Tether in Venezuela, dove si è imposta come uno dei principali metodi di pagamento per la Petroleos de Venezuela, la compagnia petrolifera statale, permettendole di aggirare in parte le sanzioni occidentali e di regolare le transazioni di greggio. Allo stesso tempo ha rappresentato un'ancora di salvezza per i venezuelani travolti dal crollo del Bolivar, la loro moneta, come le più diffuse stablecoin. Tether mantiene infatti la parità 1-1 con il dollaro, offrendo un rifugio che molte valute nazionali non garantiscono più. Anche Vladimir Putin ha capito che uno dei sistemi non ortodossi per salvare l'economia russa dalla morsa delle sanzioni fosse esattamente questo: usare canali cripto-digitali per i pagamenti internazionali, tra cui al primo posto Tether, come hanno confermato inchieste di Reuters, di Financial Times e così via. Un corridoio alternativo per evitare che l'economia di Mosca resti senza ossigeno, costruendo una rete finanziaria che scorre nei mercati digitali. E al centro di questa rete, ecco il punto, in Venezuela come in Russia, c'è un italiano, Giancarlo De Vasini, ex chirurgo plastico torinese, oggi terzo uomo più ricco d'Italia. De Vasini è noto perché vuole comprarsi la Juventus, ma sui mercati globali il suo ruolo è ben più rilevante. L'uso di stablecoin da parte di attori russi fornisce a Mosca l'infrastruttura monetaria alternativa per aggirare le sanzioni. E poi va avanti il racconto di Luca Ciarrocca, spiega come funziona e quanti altri lo usano.
Invece su Repubblica, Francesca Cafferri ci parla di Gaza. Oggi l'esordio del governo tecnico, Witkoff dice, è la fase 2. L'organismo ha ricevuto il via libera sia dalla ANP che da Hamas e dovrebbe sovrintendere ai lavori di ricostruzione della striscia. Ieri dicevamo che il famoso Board of Peace, quello presieduto da Trump, in realtà è slittato di qualche giorno e sarà presentato nella settimana prossima a Davos. Questo invece è il comitato tecnico proprio su cui il Board of Peace in teoria dovrebbe anche supervisionare. Si riunirà per la prima volta questa mattina al Cairo nell'ambasciata americana il comitato di 15 tecnici che nelle intenzioni degli Stati Uniti sarà chiamato a governare Gaza nella fase post-guerra. Alla testa del governo tecnico c'è Ali Shaat, ex viceministro dei trasporti nel governo dell'Autorità Nazionale Palestinese, la ANP, e poi esperti di sicurezza, sanità, agricoltura, acqua, nomi graditi sia ad Hamas che al governo di Ramallah. Nell'elenco c'è un nome di donna, Hana Tarzi, avvocatessa e attivista a cui è affidato il portafoglio della società civile e delle donne, cioè una tecnica, come si direbbe in Italia.
Ultima segnalazione viene dal Manifesto, che pubblica un articolo di un editoriale, si potrebbe chiamare, di Amos Goldberg. Amos Goldberg è il professore di studi dell'Olocausto e del genocidio alla Jewish History and Contemporary Jewry, cioè all'Università Ebraica di Gerusalemme. Insieme al politologo, diciamo che è considerato il massimo esperto studioso di Olocausto in Israele, ed è stato un po' messo da parte, addirittura accusato dal governo, diciamo così, tra virgolette, bandito, perché ha curato un libro che si chiama The Holocaust and the New Nakba, l'Olocausto e la Nakba, in edizione italiana, narrazione tra storia e trauma. Se volete leggerlo, è un libro molto interessante. Dice così Amos Goldberg: bisogna congratularsi con Zoran Mamdani, che nel suo primo giorno da sindaco di New York ha revocato l'adozione della definizione di antisemitismo dell'IHRA disposta dal suo predecessore Eric Adams. Questa definizione, più che contrastare l'antisemitismo, l'IHRA è quella stessa definizione di cui si discute in Italia, con riproposta dal politico Del Rio, è l'International Holocaust Remembrance Alliance, cioè l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. E quindi il più grande studioso dell'Olocausto israeliano, ebreo, contesta questa definizione. Perché? Dice così: questa definizione, più che contrastare l'antisemitismo, funziona come uno strumento per fissare i confini del discorso sull'operato del governo israeliano e mettere a tacere le voci critiche su Israele, sul sionismo e limitare la libertà di espressione. In questo senso la definizione ha prodotto danni incalcolabili alla lotta contro l'antisemitismo reale. L'ha trasformata in una questione politicamente controversa e ha finito per offrire implicitamente una sorta di immunità agli antisemiti dichiarati, cioè la destra europea per esempio, purché sostengano la politica israeliana contro i palestinesi. Inoltre non si parla più dell'apartheid, della Nakba, dell'occupazione, dell'annessione, anche prima del genocidio, ma della legittimità stessa di discuterne se farlo sia lecito o se sia in realtà un'espressione di antisemitismo. C'è poi un secondo problema, sostanzialmente il primo problema è che è talmente ambigua che 7 dei 12 esempi esplicativi riguardano Israele e finisce per identificare l'antisemitismo di oggi con la critica politica al paese, al governo. C'è poi il secondo problema: la definizione separa l'antisemitismo da qualsiasi contesto universale, lo tratta come un fenomeno a sé stante, non collegato ad altre manifestazioni di discriminazione, di razzismo, di odio, ma il nodo più grave è l'identità che questa definizione costruisce tra ebraismo e sionismo. Qui Amos Goldberg fa tutta una disquisizione importante, se vi interessa leggerla, se vi interessano questi temi, e insomma che venga appunto un po', come si dice in gergo giornalistico, un po' cassazione, no? Che arrivi da un così importante studioso dell'Olocausto, direi che è molto interessante.
Diciamo che mette la parola fine un po' al dibattito.
E diciamo che è un bel punto nel dibattito.
È un bel contributo.
Se qualcuno vuole rispondere, ovviamente
certo,
lo leggeremo. Cambiamo completamente, guarda, lo facciamo con una canzone, perché andiamo in Italia.
Va bene.
Oh, bastava una margherita per giocare a mamma non mamma. Ma si può crescere in fretta se vivi crescendo per strada. Mai visto i tropici solo con domini senza camicia, ma con la katana su vecchi mobili sognano zafferi su una collana. 3 anni nella gang, su una terrazza, con quelli come me la facciamo lata, bocca mitraglia. Fuori fa 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 fa, solo ratatatatatata. Vedo bimbi col balaclava, senza mamma 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 mamma. Li vedrai ballare, puntando al cielo le lame, dentro la città ta 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 ta. Di Dio oh oh. Che vita loca col gioco dell'oca, ma con la madama succo alla pesca fuori dalla messa tra nuvole di marijuana. Bevi sui miei nomini, è come se volassero elicotteri. A volte la famiglia ti sembra lontana, su un ponte tutti in fila indiana. 3 anni nella gang, su una terrazza, con quelli come me la facciamo lata, bocca mitraglia. Fuori fa 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 fa, solo ratatatatatata. Vedo bimbi col balaclava, senza mamma 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 mamma. Li vedrai ballare, puntando al cielo le lame, dentro la città ta 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 ta. Di Dio, di Dio oh oh. No mai, no mai, ti perderei, no mai, no mai. Qua non studiamo violino, noi non fottiamo un amico. Giurami che tu mai mi tradirai, no mai, no mai. Anche per un Bentley tutti din din, no mai, no mai. Fuori fa 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 fa, solo ratatatatatata. Vedo bimbi col balaclava, senza mamma 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 mamma. Li vedrai ballare, puntando al cielo le lame, dentro la città ta 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 ta. Di Dio, di Dio oh oh.
Mahmood, le lame non puoi tanto poi alzarle, perché adesso arriva Piantedosi con le nuove leggi di, per la sicurezza. Io sarei molto attenta. Allora, ecco il piano sicurezza alla fondo di Piantedosi. L'imam Mohammad Hanun, arrestato lo scorso 27 dicembre a Genova, figura di riferimento dell'associazionismo filo-palestinese in Italia, secondo l'ipotesi investigativa è il capo della cellula italiana di Hamas.
Stai leggendo le parole di Piantedosi.
Sto leggendo le parole di Piantedosi riportate da Federico Capurso sulla Stampa. Allora, appunto, sarebbe il capo della cellula italiana di Hamas, dice il ministro dell'interno Matteo Piantedosi nel corso di un'informativa alla Camera. Dietro il linguaggio dell'umanitarismo e della religiosità, prosegue, è emerso un sistema stabile di propaganda e finanziamento del terrorismo. Le indagini sono ancora in corso, ma nel frattempo, sostiene Piantedosi, è stato squarciato il velo su quelle attività in favore del popolo palestinese che erano soltanto un paravento. È un messaggio che il titolare del Viminale dice di voler rivolgere a chi, dopo l'arresto di Hanun, ha manifestato vicinanza acritica e puramente ideologica. E questo lo ha detto appunto mentre presentava il nuovo piano sicurezza. C'è una bozza sia di un decreto che un disegno.
Sì, è l'ennesimo. Continuano a ricorreggersi da soli. Evidentemente non funzionano quelli che hanno già fatto, perché se continuano ogni 6 mesi ne fanno uno. Allora, adesso cosa contiene? Contiene un mare di cose. La prima cosa che contiene, che è la più importante almeno per la Lega, è lo scudo penale per le forze dell'ordine. Il pubblico ministero non provvede all'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato quando appare che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione. Non c'è più sostanzialmente l'iscrizione degli indagati, che nel 90% dei casi poi cade ovviamente, ma neanche quella. Poi pene più dure per i furti, non serve più la querela, dai 4 a 7 anni per il furto base in appartamenti eccetera, dai 6 agli 8 anni di reclusione appunto, scusate, per il reato base. Poi le misure contro la violenza minorile vengono abbassate, si può andare in minorile anche a 12 anni, più centri per i migranti, espulsioni facilitate a parole perché poi non ci sono i soldi, la multa per i genitori di ragazzi che vengono trovati con i coltelli, le regole, un sacco di zone rosse in più, il riconoscimento dei volti per i tifosi, ma soprattutto attenzione alle manifestazioni, estensione del DASPO, divieto d'accesso alle infrastrutture pubbliche urbane ed extraurbane nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni, c'è già ma viene inasprito, e poi arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso reati di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche, poi ci sono le multe, giusto?
Sì, molte multe, anche la stampa le riporta, ricorda appunto che questo disegno di legge, ma anche il decreto, prevedono più potere ai prefetti e un fondo da 50 milioni di euro per proteggere le stazioni ferroviarie. In quello che dicevi tu, nel punto che riguarda i cortei non autorizzate, le multe agli organizzatori, ci sarebbero sanzioni da 3.500 euro fino a 20.000 euro, anche nell'ipotesi di riunioni promosse tramite piattaforme social. Da 5.000 a 20.000 euro la sanzione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorità, mentre se non si rispetta il percorso concordato la multa varia dai 10 ai 20.000 euro. Poi insomma ci sono altre declinazioni di queste multe. Poi arrivano c'è un'intervista alla sindaca di Firenze che dice, Sara Funaro, che dice: arrivano 61 poliziotti ma ne perdiamo 74, i cittadini non si proteggono con gli slogan. Dice: sarebbe una buona notizia questa sulla sicurezza se solo gli annunci seguissero risposte reali ai nostri bisogni. Dice: un conto è fare annunci, un altro è dare risposte concrete ai territori. Pensi che a Firenze il calcolo delle forze dell'ordine viene fatto su 370.000 residenti. Solo che in città ogni giorno tra turisti e pendolari gravita oltre 1 milione di persone. Per garantire la sicurezza serve fare i conti con i nostri reali fabbisogni.
I nostri reali fabbisogni.
Sara Funaro, Firenze.
Che grande mistero. Chissà cosa sono. Dopo vi leggiamo anche i nostri reali fabbisogni a prezzi alimentari, l'indagine dell'antitrust, poi dopo la vediamo intanto.
Agli aumenti,
25% di aumenti sugli alimentari, hanno aperto un'indagine l'antitrust contro la grande distribuzione.
Adesso i titoli del giornale radio sono le 7, noi torniamo dopo con le prime pagine. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci, sono le 7.03, giovedì 15 gennaio, le notizie sulle prime pagine. Alcuni quotidiani aprono sulla Groenlandia, come il Corriere della Sera, che titola USA, Unione Europea, contesa sulla Groenlandia. Il tycoon dice l'isola ci serve. Dure le repliche europee, Germania, Francia, Svezia e Norvegia inviano i militari. Ci sarà appunto un incontro, c'è stato anzi l'incontro sulla Casa Bianca.
La stampa, Groenlandia, arrivano i soldati, poi vediamo di chi. Trump, due punti, ci serve, sì, ma aggiunge ad ogni costo e offre 700 miliardi. L'invio delle truppe qua soltanto di Danimarca, Germania e Svezia, non c'è la Francia, nel sommario della stampa. Un caso, il posto della Casa Bianca ai cittadini groenlandesi che chiede da che parte state, con una vignetta. L'Unione Europea risponde, appartiene al suo popolo e alla NATO, perché ovviamente il discorso della NATO qui è molto delicato.
La Repubblica, truppe UE in Groenlandia, al vertice di Washington è scontro con la Danimarca, gli USA vogliono conquistarla, Francia e Germania in una missione militare multinazionale per la difesa del territorio.
Qui addirittura c'è anche la Germania. Ma quanti inviano le truppe? La Danimarca, la Svezia, la Francia, la Germania.
E chi le ha le manda, insomma, chi è desideroso.
Chi più ne ha,
chi più ne metta. Allora andiamo sul Corriere della Sera, dove Guido De Franceschi scrive: il Davide Artico che resiste agli sfottò del Golia americano, e dice: non è ora di azzardi, sta parlando del capo del governo groenlandese Jens Frederik Nielsen, nato a Nuuk nel 91. Dice: non sono d'accordo con lui, non so chi sia, non so nulla di lui, ma per lui questo si rivelerà un grosso problema. Così due giorni fa Donald Trump ha commentato le parole del capo del governo groenlandese Jens Frederik Nielsen, che aveva affermato di preferire lo status quo, ovvero l'unione con la Danimarca. Da quando Trump ha messo gli occhi sulla Groenlandia, il gioco si è fatto d'improvviso immensamente più grande di quanto lo fosse la pur accesa disputa post-coloniale. Non è il momento di fare azzardi, dice Nielsen, con il diritto all'autodeterminazione, ora che un altro paese parla di annetterci. Questo non significa che non potremo pretendere qualcosa in futuro, ma ora facciamo parte del Regno di Danimarca e rimaniamo con il Regno di Danimarca. E questo è di cruciale importanza nelle attuali circostanze, che sono molto serie. Il suo partito, il Democratiet, è favorevole a una prospettiva di indipendenza, ma con molta cautela.
Giuseppe Sarcina, sempre sul Corriere, ci fa una mappa, e c'è proprio anche una bellissima mappa, devo dire molto bella, dello scacchiere tra i ghiacci. Da una parte la Russia, che controlla la metà delle coste, e dall'altra sette stati: Stati Uniti, Canada, Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Islanda, le otto nazioni con la Russia, appunto, che fanno il Consiglio Artico, che dal 96 salvaguarda l'ambiente, ma in realtà si è spostato su uno scontro ormai su quelle che viene ritenuto terre talmente preziose da nascondere il 70% delle riserve di petrolio e gas inutilizzate nel mondo, ma soprattutto anche, come ci raccontava appunto l'Osservatorio Artico, il suo direttore, Parigi, è come dire, il principale confine tra Stati Uniti e Russia. Quali sono le contese? La Casa Bianca alza la tensione col Canada per il cosiddetto passaggio a nord-ovest. USA e Canada si confrontano anche, ma da 20 anni, sullo sfruttamento del Beaufort Sea tra l'Alaska e la regione canadese dello Yukon. I focolai nuovi di tensione sono le isole Svalbard, che sono norvegesi e sono luogo di scienza libera e aperta per tutti gli scienziati del mondo, ma il Cremlino, la Russia ha iniziato a mettere in dubbio la sovranità norvegese. Il Canada, anche il Canada ha una contesa con la Russia sulla dorsale di Lomonosov. Dal 2014 si contendono il possesso di una cordigliera sottomarina di 1800 km, insomma c'è la mappa e tutti i conflitti in corso.
E questi erano i quotidiani che aprivano con il tema della della Groenlandia. Domani invece titola: Iran tra rastrellamenti e omicidi, Trump pronto al raid su Teheran. Il regime degli Ayatollah continua nella repressione delle manifestazioni, stragi ed esecuzioni. La Casa Bianca sta lavorando all'attacco e dice: ore cruciali, e ci sono divisioni a Washington sulla strategia.
Iran pronto al blitz di Trump, Teheran minaccia le basi USA, appello dei paesi occidentali della Farnesina ad abbandonare i propri cittadini, l'area di conflitto.
Su questi si concentra il Messaggero. Iran, paura per 600 italiani. Voci di attacco americano imminente, la Farnesina dice: chi può lasci il paese. USA e Gran Bretagna sono già andate via dalle basi nell'area. E poi l'annuncio di Trump: il regime frena sulle condanne a morte dei manifestanti.
L'Iran nel mirino, Avvenire, attacco imminente dagli USA, poi Trump frena, hanno fermato le esecuzioni, ha detto così Trump. In Italia ci si mobilita in solidarietà con donne e giovani iraniani, c'è l'elenco di tutte le appelli e le manifestazioni, segnalano la prima pagina dell'Avvenire. Lucia Capuzzi, inviata a TV in Colombia, che ci racconta dal colpo di mano a Washington Caracas, l'escalation sul mercato colombiano della coca, il più grande mercato del mondo, i cui risultati vanno ben oltre la fascia di remoti villaggi abbandonati tra la cordigliera e il lago Maracaibo, e l'epicentro proprio è Tibù, la capitale globale della cocaina. Le coltivazioni iniziano una 40 chilometri a nord, si estendono per 22.000 ettari, e Lucia Capuzzi lì a raccontarvelo.
Il Foglio prosegue nel suo entusiasmo per il possibile intervento americano: esportare la libertà a Teheran. Per continuiamo, cioè, invece,
che libertà, Shirin Ebadi risponde.
Sul Corriere della Sera, Greta Privitera, la intervista, il titolo è: perché non eliminano Khamenei, anzi Khamenei, come ci hanno insegnato a dire, dentro casa vogliamo aiuti e non soldati sul terreno. Parla appunto Shirin Ebadi, la premio Nobel. In Iran c'è una vera guerra in corso, si tratta di una guerra tra il regime e la popolazione. Da 8 giorni non c'è internet, hanno paura delle foto e dei video che possono arrivare all'estero, perché quello che fanno è mostruoso. Fortunatamente alcune persone riescono a mandarci informazioni via Starlink. Le vittime sono tantissime, c'è chi parla di 30.000 persone uccise, ma è impossibile confermare. So che in una notte in 2 ospedali di Teheran hanno fatto 900 esportazioni di bulbi oculari. In una condizione del genere chiedere aiuto è inevitabile. Agli Stati Uniti, chiede Privitera, anche. Ci sono altre vie però, oltre all'intervento militare. Attacchi cyber, risponde Shirin Ebadi. Pensavo, perché non fanno con gli Ayatollah come hanno fatto con Ismail Haniyeh, il leader di Hamas? Possono pensare anche di attaccare la casa di Ali Khamenei, il leader supremo, in modo che questo anziano di 88 anni venga ucciso e con lui le sue guardie personali. Questo sì che darebbe un duro colpo al regime. Certo, ci sono molte altre cose che aiuterebbero. Chiediamo ai governi occidentali di dichiarare illegittimo il governo iraniano, richiamare gli ambasciatori da Teheran.
Un'altra voce, quella di Nassin Onairari, intellettuale iraniana, fumettista, pittrice, Ninanana Tera nel suo libro, se volete leggerlo, insegna all'Accademia delle Belle Arti Creative di Modena e dice: è un paese stanco, non arrabbiato in modo ideologico, è proprio stanco, il limite è stato superato da tempo, le persone non chiedono qualcosa in più, chiedono di poter vivere, si parla di sangue ma si perde il fatto che dietro c'è una società che resiste senza violenza, il popolo iraniano non si è mai lasciato intimidire dalla forza, cerca la sua dignità e nessun governo imposto, nessun salvatore esterno. Per far uscire qualcuno dall'Iran, la sua famiglia è tutta lì, ci vogliono 30.000 euro a garanzia, a persona. Noi siamo 6, è una cifra impossibile, è come dire che la libertà è un privilegio economico.
Titolo sempre estero per il Sole 24 Ore, che apre con Cina, surplus record a 1.200 miliardi. Nel 2025 esportazioni salite del 5,5% annuo e importazioni stabili. Vendite USA penalizzate dai dazi, ma forte crescita nel resto del mondo. Pechino riesce a stoppare l'effetto tariffe, ma restano al palo i consumi interni. C'è poi questa importante notizia, sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che riguarda l'alleanza tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, la NATO islamica la chiamano, insomma sono due paesi come l'Arabia Saudita e la Turchia che si mettono sotto l'ombrello nucleare del Pakistan.
Aperture italiane, il manifesto, impresa di polizia, pronto un altro pacchetto sicurezza del governo, stretta definitiva contro il dissenso, perquisizioni e fermi a chi manifesta, zone rosse senza limiti nelle città, norme crudeli contro i migranti e l'ONG, infiltrati delle polizia nelle carceri, premi per gli agenti, è un paese da incubo. Per Libero invece, tolleranza finita, città più sicure, la verità arriva alla legge, salva agenti.
E c'è poi un'altra forma di tutela che però viene proclamata da Nordio, prima pagina del Fatto Quotidiano: se vince il sì, abolisco il Trojan sulle tangenti, cioè toglie le intercettazioni. Referendum, Nordio chiede il via libera per salvare i corrotti, il titolo poi è Carlo Horror Show. Cacciamo le toghe inadeguate, promette ancora più impunità e istiga a denunciare l'Associazione Nazionale Magistrati per i manifesti sui PM sotto i politici.
Su molti quotidiani c'è la foto di Chiara Ferragni, mi sono ripresa la mia vita, sono stati anni da incubo, eccetera, eccetera. Per molti quotidiani assolta, sì, diciamo è prosciolta, perché ha pagato i suoi 3.400.000 di euro
per
l'accusa della truffa semplice, mentre è stata prosciolta dalla truffa aggravata. E sempre dalla truffa semplice si procede per querela,
il Codacons
ha ritirato la querela perché lei gli ha pagato, ha transato e quindi ha ritirato giustamente la querela e quindi è decaduto il...
Non è che non sussista il fatto, non c'è più,
ha pagato la querela, hanno querelata e lei ha deciso che era meglio accettare la critica. Vedi, si può pagare per la truffa del Pandoro, si può pagare per uscire dall'Iran, sempre pagare. Siamo arrivati.
Sono le 7.14, è il momento della prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo dopo il giornale radio.